L'unica società da noi conosciuta che sarebbe capace di farci concorrenza in queste arti potrebbe essere quella dei Gesuiti. Ma siamo riusciti a screditare i Gesuiti agli occhi della plebe stupida per la ragione che questa società è un'organizzazione palese, mentre noi ci teniamo dietro le quinte, mantenendo il segreto della nostra. Al mondo, in fin dei conti, importerà poco se diventerà suo padrone il capo della Chiesa Cattolica oppure un tiranno del sangue di Sion, ma per noi, popolo prediletto, la questione non è indifferente. Salve, io sono Erika Salvatori, insegno storia all'Università di Pisa e quello che state ascoltando è la prima puntata di Historycast, il primo podcast italiano che parla di storia. Il brano che vi ho appena letto è stato tratto dal quinto protocollo di Sion. Cosa sono i protocolli di Sion? E perché ho deciso di inaugurare questo podcast con questo testo? I protocolli sono stati pubblicati per la prima volta in Russia nel 1903 e sono un pugno di scritti che presentano un piano ebraico per il dominio del mondo da realizzarsi attraverso il controllo della finanza internazionale e la promozione di guerre e di rivoluzioni. Un piano inquietante, da brividi, se non fosse che è un clamoroso falso. Un falso storico, celebre, smascherato come tale pochi anni dopo la sua fabbricazione, eppure ritenuto ancora attendibile da un numero incredibilmente alto di persone. Di falsi, di patacche, di bidoni, ne è pieno il mondo. I nostri media ce ne regalano a piene mani, prendendo per buono e non verificando le dichiarazioni del politico di turno, o passando per autentici dossier assolutamente fasulli, come quelli diffusi dai governi statunitensi e britannici sulla presenza di armi di distruzione di massa in Iraq. Lo spettatore lettore è spesso costretto nel luogo di fruitore passivo di queste bugie, un po' perché non ha gli strumenti per verificare quanto gli viene detto, un po' perché non ha voglia di pensarci, un po' perché gli fa comodo credere a quanto gli viene detto. Ho allora pensato che poteva essere interessante e utile narrare la storia di questo falso, perché da un lato è intrigante e dall'altro terribile, visto che a un secolo di distanza dalla sua fabbricazione continua a seminare menzogna nel mondo. La storia dei protocolli comincia in Russia all'inizio del Novecento. Anzi, no, forse in Francia, nella seconda metà dell'Ottocento. O forse bisognerebbe risalire ancora a monte, al primo manifestarsi dell'antisemitismo. Beh, vedete, è sempre difficile per uno studioso di storia dare una data precisa per l'inizio di un fenomeno, perché c'è sempre qualcosa che precede, un'idea, un presupposto, un contesto che favorisce un determinato sviluppo. Ma diamoci un taglio e iniziamo da un luogo e una data certi. Russia, 1903. In quest'anno, in una Russia dominata dallo zar Nicola II, viene pubblicato un libello intitolato I protocolli dei savi di Sion, che contiene appunto gli atti di un complotto ebraico per la conquista del mondo. Il testo dei protocolli è indubbiamente sconvolgente. Vi si trova una disamina cinica e spietata del mondo e una serie di considerazioni sui meccanismi che il popolo eletto deve mettere in moto per acquisirne il completo controllo. Merita, per darne un'idea, leggerne un altro breve brano, tratto come quello che ho letto all'inizio dal quinto protocollo. Noi siamo troppo potenti. Il mondo intero deve fare i conti con noi. I governi non possono fare il più piccolo trattato senza il nostro intervento segreto. Per me, reges regunt, i sovrani regnano per mezzo mio. Leggiamo nella legge dei profeti che siamo prescelti da Dio per governare il mondo. Dio ci ha dato l'ingegno e la capacità di compiere questo lavoro. Se vi fosse un genio nel campo nemico, egli potrebbe forse ancora combatterci, ma un nuovo venuto non potrebbe competere con dei vecchi lottatori come noi e il conflitto tra lui e noi assumerebbe un carattere tale che il mondo non ne avrebbe ancora visto l'eguale. Oramai è troppo tardi per il loro genio. Tutte le ruote del meccanismo statale sono messe in moto da una forza che è nelle nostre mani, l'oro. Nella Russia zarista i protocolli di Sion ebbero uno scarso successo fino al 1917, quando cominciarono a moltiplicarsi le traduzioni. Tra 1918 e 1921 i protocolli furono ritenuti da molti un documento autentico che consentiva di attribuire al sionismo la guerra mondiale, la rivoluzione bolscevica e la crisi economica. Numerose ristampe vennero diffuse tra le armate bianche che combattevano contro i comunisti al potere in Russia. Ma la loro autenticità fu presto smascherata. Il primo a dimostrarne la falsità fu un giornalista inglese del Times di Londra. Era il 1920 quando Philip P. Graves destituì i protocolli di ogni fondamento, riconoscendovi il plagio di un pamphlet anti-bonapartista e di alcuni testi antisemiti dell'Ottocento. La fonte originaria dei protocolli dei Savi di Sion è infatti un pamphlet del 1864, intitolato Dialoghi agli inferi tra Machiavelli e Montesquieu, scritto dal satirista francese Maurice Joly. L'autore attacca le ambizioni politiche dell'imperatore Napoleone III, raccontando un immaginario complotto diabolico all'inferno. Joly, a sua volta, si era ispirato a un famoso romanzo di Eugène Sue, I misteri del popolo, in cui i cospiratori erano i gesuiti. Joly fece stampare il suo pamphlet antimonarchico in Belgio e cercò di reintrodurre legalmente in Francia, ma la polizia sequestrò un gran numero di copie e Joly fu arrestato e condannato nel 1865 a 15 mesi di prigione. Tre anni dopo, un antisemita tedesco, tale Hermann Goetze, un impiegato postale licenziato per aver falsificato nel 1849 le prove di un processo, pubblica con lo pseudonimo di Sir John Radcliffe un'opera dal titolo Biarritz, nella quale immagina un'assemblea segreta di rabbini che si riunisce ogni 100 anni con lo scopo di pianificare la cospirazione giudaica. Tutto l'episodio è un collage di plagi. Il complotto è preso da un episodio narrato da Alexandre Dumas e si chiude con i dialoghi tratti dal pamphlet di Joly. 5 anni dopo l'uscita del libro di Hermann Goetze, la stessa storia viene riferita come veramente accaduta in un libello russo, Gli ebrei, signori del mondo. Nel 1881 la rivista Les Contemporains la ripubblica asserendo che proveniva da una fonte sicura, il diplomatico inglese Sir John Radcliffe. Riassumiamo. Nella seconda metà dell'Ottocento un antisemita tedesco scopiazza un libello anti-Napoleone III e si immagina un complotto ebraico. Agli inizi del Novecento la polizia segreta zarista riprende il testo, lo manipola e lo ripropone come se fosse una sorta di verbale di una serie di riunioni segrete che in realtà non furono mai effettuate. A partire dal 1917 i protocolli diventano un bestseller. Nel 1920 appaiono in traduzione inglese a Londra e a Boston, in francese a Parigi, in ungherese a Vienna. Dell'anno successivo sono le traduzioni italiana e serba. Nonostante il successo, o forse proprio a causa di questo, l'anno della loro traduzione inglese è anche quello del loro smascheramento. Dalle colonne del Times di Londra viene diffusa la notizia che i protocolli sono un falso. E allora? Tutto finito? Ma che... La storia, al contrario, inizia qui. Sostiene Umberto Eco. L'aspetto più straordinario dei protocolli dei Savi e degli Anziani di Sion non è tanto la storia della sua produzione, quanto quella della sua ricezione. Quello che appare incredibile, dice ancora Eco, è che questo falso sia rinato dalle proprie ceneri ogni volta che qualcuno ha dimostrato che si trattava di un falso, al di là di ogni dubbio. Qui il romanzo dei protocolli inizia a diventare inverosimilmente romanzesco. Umberto Eco centra come sempre il problema. Le argomentazioni del giornalista inglese rimasero infatti inascoltate perché i protocolli facevano comodo solo veri, specialmente ad alcuni regimi europei. Facciamo il caso della nostra amata patria. La traduzione italiana è del 1921 ad opera di Giovanni Preziosi, un ex sacerdote inizialmente legato agli ambienti del modernismo e della Democrazia Cristiana. Nel 1913 aveva fondato La Vita Italiana all'Estero, una rivista di orientamento nazionalistico dedicata ai temi dell'emigrazione. Nel 1920 Preziosi passò al fascismo e l'anno successivo tradusse i protocolli, che tuttavia inizialmente vendettero solo alcune migliaia di copie. Ma negli anni 30 l'avvicinamento del fascismo italiano al nazismo aprì un nuovo grande spazio per la riemersione di questo falso. Scrive Sergio Romano. Dopo essere rimasti per 16 anni negli scaffali della letteratura stravagante e marginale, riapparvero trionfalmente nel 1937. Trionfalmente è l'espressione esatta, perché l'edizione dell'ottobre del 1937 si esaurì in 4 mesi. Nel febbraio del 1938 furono nuovamente editi. Nell'estate del 38, poche settimane prima della promulgazione dei decreti per la difesa della razza, apparve un'edizione destinata a tutti gli istituti pubblici del regime. 1938. Da 18 anni il mondo sapeva che il complotto giudaico per la conquista del mondo era una bufala. Ma nelle scuole d'Italia questo falso era storia. Storia vera, tanto vera da costituire una non piccola base d'appoggio per la discriminazione attuata contro gli ebrei, i sequestri, le deportazioni, il conseguente sterminio. Fine della storia? No. Provate a digitare i termini protocolli e Sion nel motore di ricerca Google. Tra i primi siti che vi segnalerà, ve ne sono due molto interessanti. In uno, intitolato Come Don Chisciotte, i protocolli sono riportati con questa introduzione. Iniziamo la pubblicazione dei famosi protocolli di Sion. Veri o falsi che siano, lo sviluppo geopolitico ed economico attuale sembra essere guidato da tali dettami. Altro che Adam Smith o Keynes o per ultimo Greenspan. L'economia mondiale è dettata da regole inventate da un intellettuale antibonapartista dell'Ottocento e dall'immaginazione di Alexandre Dumas. Nella home page del sito si trova l'invito a scrivere su qualunque argomento, storico, attuale, filosofico, artistico, di cui ritieni che la versione ufficiale possa non corrispondere ai fatti. Dovrebbe essere un luogo, quindi, dove emerge la libertà di espressione, ma è un'affermazione che induce lo scetticismo. E basta leggere il titolo in alto a sinistra. Chi comanda la Casa Bianca? Bush o Sharon? Altro sito è quello di Radio Islam. Qui vi si trova la copia digitalizzata, comprensiva delle note, degli accappi e dei corsivi, del volume di Preziosi del 1921. Senza una riga, una, che dica al lettore «Ehi, attento, guarda che si tratta di un falso!» La ragione dell'omessa denuncia di falsità la si trova nella home page di Radio Islam, che recita, cito, «Radio Islam è un'associazione apolitica, che agisce per promuovere maggiori e migliori relazioni tra l'Occidente e il mondo arabo-islamico. Radio Islam è contro tutti i tipi e forme di razzismo, contro ogni discriminazione basata sul colore della pelle, la fede religiosa e il gruppo etnico. Perciò Radio Islam è contro il razzismo ebraico, verso i non ebrei e gli obiettivi del sionismo internazionale. Il sionismo internazionale oggi costituisce l'ultima ideologia razzista ancora vivente, lo Stato sionista di Israele, l'ultimo luogo rimasto di apartheid nel mondo. Israele costituisce per la sua sola esistenza una completa provocazione a ogni principio, regola e legge internazionale e il razzismo ebraico una violazione di ogni etica morale conosciuta dall'uomo. Fine della citazione. Il Insomma, gli scopi di Radio Islam e di chiunque gli stia dietro sono chiari. E a Radio Islam e a chiunque gli stia dietro fa comodo pensare che i protocolli di Sion siano veri e di conseguenza li presenta come tali. Di siti come quello appena citato è pieno il web. Nella scheda dedicata ai protocolli della versione italiana di Wikipedia ne trovate segnalati un buon numero, tutti appartenenti al mondo dell'estremismo islamico. Ieri erano il nazismo e il fascismo, oggi sono gli integralisti dell'Islam. A tutti questi la verità non interessa, ma al fanatismo d'altronde la verità non è mai interessata né interesserà. Ma a noi interessa. A noi interessa ragionare con la nostra testa, verificare le affermazioni, controllare le fonti. Serve farlo? Se si leggono i siti come quelli citati, pare di no. Sembra quasi un esercizio inutile alla ricerca della verità. Will Eisner, un grande autore di fumetti recentemente scomparso, ha dedicato una bellissima graphic novel ai protocolli di Sion. A pagina 111 di quest'opera troviamo il seguente dialogo. Cito. L'autore. Sto scrivendo una graphic novel per rivelare l'origine degli infami protocolli di Sion. Spero che metta in guardia coloro che ancora ignorano che sia un falso. Bibliotecario. Ah, in bocca al lupo. Si sta occupando di un vecchio vampiro che continuerà a infestarci. Non serve a niente che si abbia la prova assoluta della sua falsità. Fine della citazione. Non serve a nulla al bibliotecario, ma all'autore, Will Eisner, serve. Will Eisner la sua denuncia continua a scriverla e a disegnarla, e così facciamo noi, sulle onde di questo podcast, e lo faremo in seguito, presentandovi casi curiosi, insoluti, misteriosi, interessanti, intriganti della storia. Take back the daughters of history. Take back the soft edges of sin. Per ora vi lascio, ringraziandovi per l'attenzione, invitandovi a collegarvi all'indirizzo www.historycast.org. Qui troverete bibliografia, indirizzi, fonti e consigli utili per integrare la storia dei protocolli di Sion. Troverete anche tutti i riferimenti alle musiche usate e le condizioni di licenza di questo podcast. Stand back for all of their majesty. Per ogni curiosità, domande o critiche, scrivete all'indirizzo di posta elettronica info@historycast.org. A risentirci alla prossima storia. History Cast.